Una buona giornata da Gabriella Caramore, una buona domenica da Uomini e Profeti con Paola Tagliolini che cura il programma, Benedetta Caldarulo che è in regia, Brunetto Salvarani che conduce il sabato e il nostro tecnico di oggi, il nostro tecnico del suono che è Giuseppe Scarlata. Dicevo la settimana scorsa, ecco, a proposito, la settimana prossima invece non ci saremo perché ci sarà la festa di Radio 3 a Forlì e noi questa volta non ci siamo, ma ci sono tanti altri programmi di Radio 3, quindi li potete seguire con tante cose nuove, tante cose belle. Allora, dicevo la settimana scorsa che avremmo partecipato alle giornate milanesi di Jewish in the City e in effetti in questa bella e ricca manifestazione della comunità ebraica milanese, con tanti interventi, tanti incontri, occasioni di conoscenza, ecco, credo si sia toccato con mano la realtà che vive ciascuno a modo suo, ma ogni comunità religiosa in questo momento, la necessità di una coesione per ritrovarsi, la proposta all'interno e al mondo dei testi della propria tradizione. Per esempio, è stata una sorpresa per tutti vedere che il Talmud è andato esaurito in pochissimo tempo, il primo volume, il conflitto tra ortodossia e liberalità, il rapporto alla storia, il desiderio di futuro, il contributo alla società civile senza venir meno ai propri fondamenti di senso. Insomma, un trambusto che in misure e modalità diverse tocca tutte le esperienze religiose. Ma appunto, in che misura le religioni sono trasformate dalla situazione in cui si trovano a vivere e in che misura è il nostro stesso sguardo ad esserne modificato? Per questo noi oggi vogliamo parlare con Umberto Galimberti, che è filosofo e psicoanalista e guarda sempre con il suo occhio curioso, critico, il mondo che cambia e che in certa misura resta sempre lo stesso e guarda dentro i cuori delle persone. Intanto lo saluto, buongiorno a lei Umberto Galimberti.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, voglio ricordare che abbiamo fatto assieme tante cose negli anni, una serie ancora all'inizio, tanti anni fa, sull'anima, che fu memorabile e bella, se la ricorda?
Sì.
E poi tanti interventi sui giovani, su come cambiano, eccetera. Ecco, lei come vede il travaglio di questi anni, proprio dalla sua prospettiva, dal suo sguardo analitico di filosofo?
Il travaglio dell'umanità occidentale o dell'umanità in generale?
Beh, cominciamo da quella occidentale, poi vediamo se riusciamo ad allargare.
Quella occidentale incomincia ad avere il sospetto che la sua storia gli si è rivolta un pochino contro. Nel senso che quella sicurezza che aveva di dominare il mondo oggi è diventata invece un'insicurezza e il timore di essere dominati da altri. E qui non penso solamente all'invasione dei popoli disperati della terra, penso anche all'invasione dei popoli ricchi. Cominciamo a pensare che la Cina sia magari più ricca di noi occidentali o sia sul procinto di diventarlo. E allora quando mutano le condizioni di sicurezza, automaticamente si vive in uno stato di precarietà e questa precarietà indebolisce le certezze, indebolisce le speranze, può anche aiutare le religioni a riaffermarsi dopo un laicismo esasperato, ma questo semplicemente nella forma della consolazione, della speranza, della fiducia nel futuro, che però è comunque venuta meno, perché il futuro non è più una promessa, lo sanno soprattutto i giovani, ma è diventata una minaccia, e se non è una minaccia è certamente qualcosa di imprevedibile.
Quindi il futuro si è accorciato, come è venuta meno questa prospettiva che appunto quando si vive in una condizione invece di sicurezza è chiaro che non si pensa nemmeno alla prospettiva, nel senso che c'è già di per sé. Ecco, ma invece guardando al mondo più largo, al di fuori di questo Occidente, che cosa vede?
Ma il mondo più largo a sua volta sta gradatamente perdendo le sue tradizioni, perché la globalizzazione altro non è che l'occidentalizzazione del mondo. Occidentalizzazione del mondo non significa solamente cose negative, noi abbiamo in qualche modo ideato i diritti umani, abbiamo, e queste cose sono cose importanti, però abbiamo ideato anche il mercato, e di solito quando confliggono il mercato e i diritti vince il mercato e non i diritti. Se il mercato diventa la categoria universale, quindi il denaro diventa il generatore simbolico di tutti i valori, allora automaticamente ciascuno si trova gettato fuori dalla propria tradizione, deve rincorrere qualcosa che non sa come si fa a rincorrere e ad acquistare e a guadagnare, deve uscire dal suo impianto tradizionale, e questi sono processi che avvengono con una rapidità rispetto alla quale la psiche collettiva non è preparata.
Ecco, infatti c'è molto questa impressione di questa impreparazione, di questo affanno nel tenere a bada sia appunto il mondo esterno all'Occidente, sia i crolli interni all'Occidente. C'è come un affanno confuso, ecco, come quando si vuole raggiungere qualcosa e non si sa che cosa.
E tenendo conto che noi occidentali ormai siamo la popolazione più debole della Terra, perché siamo i più tecnicamente assistiti. Questa sera per cenare nessuno di noi va nei campi, apre un frigorifero, tanto per intenderci. La tecnica ci ha esonerato da molte fatiche che un tempo appartenevano ai nostri padri e nonni e bisnonni. Però che cosa succede? Proprio perché siamo i più ricchi del globo e al tempo stesso siamo anche quelli che non possono esportare il loro sistema, i dati del PNUD, il Programma delle Nazioni Unite dello Sviluppo, ci ha detto che noi occidentali, che siamo 1 miliardo circa presso poco, tra europei e nordamericani, per tenere questo livello di vita abbiamo bisogno di consumare l'80% delle risorse della terra, e noi siamo solo il 20%. Evidentemente il nostro sistema non è esportabile, e allora dobbiamo costruire delle società assediate, chiuse. E i muri non è che sono semplicemente, che sono, faccio riferimento a loro, sono queste, semmai sono figure abbastanza comiche. La sede invece è più radicale, più profondo, perché in una società assediata non può nascere più nulla di creativo. Possiamo noi pensare che nella società occidentale di oggi possa nascere qualcuno che si chiami Leonardo, Da Vinci, Kant, Beethoven, oppure queste figure sono improponibili e possono nascere solo dei geni informatici, con tutto quel che comporta l'informatica?
Beh, forse Leonardo, Kant, Beethoven no, però è anche vero che ci sono delle bolle di creatività che forse sono più numerose, quindi forse certo meno universali, però c'è anche una creatività diffusa, si produce bellezza anche in tante parti del mondo.
Ma io vedo soprattutto che la creatività si sviluppa solamente a livello informatico, e considero l'informatica un'accelerazione della tecnologia al punto tale da essere assolutamente non tollerabile dalla psiche umana. Pensiamo per esempio dal punto di vista informatico il tempo come l'abbiamo concepito noi umani è sostanzialmente velocizzato al punto che non riusciamo a starci addietro. Lo spazio, anche quello è annullato. Kant le qualificava come delle categorie antropologiche assolute, spazio e tempo. Oggi spazio e tempo sono trasformate attraverso una velocizzazione e un avvicinamento delle distanze tale che non riusciamo neanche più a concepirle come fattori umani, ma dobbiamo d'altra parte seguirli come la informatica desidera. L'informatica poi sviluppa in noi delle intelligenze convergenti. Sono convergenti quelle intelligenze che risolvono i problemi stando all'interno dell'impostazione del problema, che nel caso dell'informatica si chiama programma. Ora, le intelligenze convergenti non hanno mai prodotto storia. Sono necessarie intelligenze divergenti che risolvono i problemi non stando all'interno dell'impostazione, ma capovolgendo il modo con cui il problema è impostato. Questo a livello informatico è sempre meno probabile. Quindi anche l'intelligenza subisce degli smacchi, perché il problema del futuro non è cosa possiamo fare noi con la tecnica, ma che cosa la tecnica può fare di noi, come ci trasforma. È questo che non si considera. Si considera solamente quello che possiamo fare, in una sorta di utopia quasi teologica della tecnica. In realtà è la tecnica che ci trasforma, ma ci trasforma anche nei minimi particolari. Sono andato per esempio dal mio oculista per verificare un po' come vanno i miei occhi, e lui mi ha detto che i giovani non vedono più da lontano. neanche farlo apposta, sono andato una settimana dopo a Brera a fare una conferenza e il rettore di Brera mi ha detto che gli studenti di Brera che devono diventare artisti non riescono più a vedere la prospettiva. E beh, queste cose qui sono importanti, da queste cose fino alle altre che ho citato prima. Noi stiamo subendo a livello, a grazia dell'informatica, una trasformazione antropologica di cui non siamo assolutamente consapevoli.
Ecco, su questo tema della tecnica ovviamente ce ne siamo occupati con lei e lei ha fatto degli studi importanti, ricordo solo Psiche e Tecne, in cui appunto vede l'ottica, vede dal nostro occidente, del nostro presente sotto come dire, il dominio della tecnica. Però se ci fosse, cioè se qualcosa non sfuggisse da questo dominio della tecnica, tutto sarebbe anche più prevedibile. Invece ci sono pieghe che il mondo prende in virtù di un subbuglio anche degli animi, delle coscienze.
Sai, io penso che noi occidentali che viviamo a questi livelli tutto sommato dai positivi, buoni,
sì.
Più o meno mangiamo,
sì,
più o meno beviamo,
sì.
Più o meno dormiamo.
Dormiamo un po' meno perché sì, c'è la stessa trasformazione degli occhi, ma insomma, va bene.
E cosa succede? Che se noi istituiamo una società assediata che si difende dal resto del mondo, ci impoveriamo mentalmente, ci impoveriamo psicologicamente, diventiamo delle persone che possono vivere solo se si difendono, dovremo affidare la nostra cultura e il nostro modo di vivere solo alle nostre armi, dovremo pagare coloro che ci tengono lontano gli immigrati, dovremo fare delle cose assurde perché la nostra enclave di benessere non consente nell'esportazione di questo benessere e quindi ci costringe alla difesa di questa enclave e nella società difesa non nasce nulla.
Beh, certo, il panorama è molto arido, molto desertico, no? Ecco, a me viene da pensare che comunque qua e là ci sono delle smagliature, ecco, in questo panorama, però magari ci torniamo dopo. Vediamo le cose da un altro punto di vista, dal punto di vista anche della nostra trasmissione, ma vedo che lei sulla rubrica che tiene su Repubblica, sul quotidiano, sul settimanale, risponde spesso a persone che la interrogano anche sull'idea di Dio. Allora, e devo dire che mi sembra meno così, meno accanito di una volta, molto più interessato a capire il problema, non so se è un'impressione soltanto superficiale. Ecco, quali sono le ragioni profonde che conducono gli esseri umani a elaborare una fede, un pensiero intorno a un Dio, a una speranza, a un bene, a un desiderio di vita? Questo lo possiamo vedere sia un po' storicamente, sia vedere anche lì che cosa succede oggi. Galimberti.
Sì. Guarda, io ho fatto anche una classifica mettendo insieme per argomenti tutte le lettere di un anno e devo dire che al primo posto della classifica c'è Dio.
Ecco, sì, anche
prima ancora dell'amore.
Avevo questa impressione, prima dell'amore.
Eh sì, perché dell'amore di Dio ci si può fidare, dell'amore umano molto meno, no? Come si può,
certo,
vedere bene. E allora certo, sì, Dio nasce da un bisogno enorme della precarietà dell'esistenza, la nostra esistenza è precaria, abbiamo parlato prima di incertezza del futuro, e più si aumentano i tassi di precarietà e più c'è l'invocazione di un Dio che ci protegga, che ci guardi. Sa che la parola, io ogni tanto invidio i credenti perché loro hanno Dio che li guarda. Sai che è una cosa importante quella di essere guardati da qualcuno, perché in qualche modo c'è qualcuno che raccoglie il senso della nostra esistenza che altrimenti passa inosservata e agli altri e a se stessi. Io mi ricordo quando è morta mia moglie, ho detto io ho perso il testimone della mia vita, ecco, qualcuno che mi guarda, ecco. Allora la ricerca di Dio è innanzitutto la ricerca di un testimone, per cui le tue azioni non sono abbandonate nell'insignificanza o nella mancata osservazione. E secondo luogo un conforto nella precarietà dell'esistenza, più le esistenze precarie più c'è bisogno di una garanzia. Dopodiché tutte queste sono illusioni, può essere, però che cosa succede? Siccome io guardo le persone dal punto di vista della loro salute, se anche Lourdes fa bene, se anche Medjugorje fa bene, perché gliela devi togliere? nel senso che tutto ciò che concorre alla salute dell'uomo, e quando dico salute non intendo solo equilibrio psichico, ma quando uno è più sereno, è sereno anche con gli altri, è meno reattivo, è meno combattivo, è meno ostile, e se a questa serenità concorrono anche delle fedi, sia pure quelle nella forma più, non dico degradate, ma comunque elementari, che ben vengano anche loro, perché la vita è davvero difficile, soprattutto oggi dove sono venute meno le figure della vicinanza, della prossimità, del soccorso reciproco, che invece appartenevano alla cultura della povertà dei nostri nonni.
Ecco, fra poco veniamo anche al difficile della vita, però ecco, lei ha detto varie cose importanti. Una è appunto, se anche l'illusione serve, perché no? Ma sa che anche il pessimista e il negativo Leopardi distingueva tra illusione e speranza, e in fondo dava alla speranza uno statuto più, come dire, più solido, più fondato che non l'illusione. Allora, quell'idea di Dio, adesso lo possiamo chiamare così in un altro modo, non può essere proprio nel fondo di questa speranza, che non è soltanto illusione però, cioè è speranza come possibilità che qualcosa ci sia.
Allora, se uno crede in Dio fa benissimo ad avere speranza, perché è la speranza che discende dalla fede, non è la speranza che inaugura Dio, e se io credo in Dio ho speranza. I greci, per esempio, che non credevano in Dio ed erano persuasi che l'uomo, al pari di tutti gli enti, nasceva, cresceva, si riproduceva e moriva, non avevano nessuna speranza. E quando si sospetta che Prometeo avesse dato agli uomini, oltre al fuoco e alle tecniche e la capacità del calcolo, anche l'ipotesi di una immortalità, di una seconda vita, il coro si adira contro Prometeo, gli dice: tu hai dato agli umani tu flas el pides, cieche speranze. Questo è l'inganno. Per cui dice: bene ha fatto Zeus a mandarti un'aquila che tirò del fegato tutte le notti, perché ha ingannato i mortali. Allora, la speranza nasce all'interno della fede, ma non genera la fede. Genererà il bisogno di una fede, ma per accedere ad una fede è necessario già che Dio sia accolto. Che Dio sia accolto. E poi Dio, non ce lo dimentichiamo, Dio nella religione è arrivato molto più tardi. Prima c'era l'area del sacro, dove il bene e il male si confondevano, il puro e l'impuro, il giusto e l'ingiusto, il malefico e il benefico, il sacro è terrificante, pauroso. E a un certo punto è subentrata gradatamente questa figura di Dio che il cristianesimo ha reso in ogni suo aspetto buono. Questo ha creato
salvo poi creare anche il male.
Senta,
prima di arrivare al cristianesimo, restiamo al suo amatissimo Eraclito. Le voglio leggere un frammento che le è caro, perché lei lo ha citato. Il Dio è giorno, notte, inverno, estate, guerra, pace, sazietà, fame, e muta come il fuoco quando si mescola ai profumi odorosi, prendendo di volta in volta il loro aroma. L'uomo ritiene giusta una cosa e ingiusta l'altra. Per il Dio tutto è bello, buono e giusto. Cioè, qui la cosa che colpisce è questa differenza fra lo sguardo dell'uomo e lo sguardo di Dio, no?
Sì. Perché per i greci gli dèi erano la rappresentazione della follia, per difendersi dalla quale gli uomini hanno inventato la ragione e hanno incardinato la ragione sul principio di non contraddizione, per cui il giorno è giorno e non è la notte, la fame è la fame e non è la sazietà. Dire che il Dio è giorno e notte, inverno e estate, sazietà e fame, guerra e pace, sta a dire che la divinità è al di là della ragione. E vivi quella dimensione dell'indifferenziato. Gli uomini si sono gradatamente emancipati dal mondo del sacro abitato dagli dèi e hanno inventato la ragione. La ragione non è la verità, la ragione è un sistema di regole grazie alle quali noi ci intendiamo, perché le parole hanno un solo significato e non oscillano, e soprattutto non ci angosciamo. Per cui se uno prende in mano un bicchiere, io non lo temo, perché penso che lo usi secondo le regole della ragione. Il bicchiere serve per berlo e non per tirarlo addosso a un convitato. Bene, allora la ragione è questa: i greci temevano gli dèi, facevano i sacrifici non per ottenere grazie, ma per tenerli lontani, perché ben sapevano che se la dimensione divino sacrale entrava nella comunità, come bene ci illustra Euripide, succede il finimondo. Quando Dioniso entra a Tebe, il Penteo, il sovrano, si suicida, le donne come Menadi vanno sul monte Citereo agitando il Tirso, i vecchi si comportano come bambini. E a questo punto il coro dice: ma non possiamo allontanare il Dio? E poi si risponde da solo dopo un po' e dice: no, nessun uomo è in grado di allontanare il Dio, bisogna aspettare che il Dio si allontani da solo. Pensi che nel primo Novecento gli psichiatri, prima di congedare un folle, nei reperti che si possono vedere negli archivi degli ospedali psichiatrici, prima della loro firma mettevano la sigla DC, Deo concedente. Se il Dio concede di abbandonare la mente di quest'uomo può tornare nella comunità degli umani.
Beh, una grande fiducia in Dio. Perché...
ma come elemento della pazzia, come elemento sì. della follia, della contaminazione degli opposti. E questa grande distinzione di Eraclito tra il mondo divino e il mondo umano è un po' una cifra del mondo greco, che guarda gli dèi per tenerli lontani, perché quando entrano nella comunità fanno solo dei disastri.
Ecco, però in quel Dio c'è tutto, c'è guerra e pace, sazietà e fame, sì. E quindi bisogna tenersi quel che c'è. Ecco, ma lei stava dicendo com'è difficile la vita, allora perché tanta difficoltà, perché tanta infelicità nel mondo, perché tanti, non lo so, ancora in questi giorni, queste uccisioni di donne, ma per dire soltanto una cosa della cronaca, poi c'è tutta l'altra infelicità di questi poveri che finiscono nel mare, insomma, perché stiamo così male?
Beh, la regola generale è che dobbiamo pensare che l'uomo... è buono, ma è anche cattivo. Bene e male in lui convivono. Freud l'ha detto con estrema chiarezza nella seconda parte, quando ha ricomposto tutto l'apparato, l'impianto psicoanalitico, ha posto alla base della condizione umana Eros, che è amore, e Thanatos, che è distruttività. Noi siamo l'una e l'altra cosa, una distruttività che è rivolta agli altri.
Quindi come il dio di Eraclito siamo?
Più o meno, tutte e due. E attenzione, sessualità e aggressività, una serve per la procreazione, l'altra per la difesa dalla prole, ma poi si va avanti ad essere distruttivi e nei confronti degli altri e nei confronti di se stessi. Io vorrei sapere quanti sono i ragazzi autolesionisti, che si tagliano, che si bucano, che si fanno di ogni. Cos'è questa autodistruttività tremenda, no? Ecco, e poi la distruttività nei confronti degli altri. Dobbiamo renderci conto che l'uomo è anche male, non è solamente buono. Per giunta, l'amore, e questo lo devo riconoscere anche se io non sono cristiano, l'amore è stato introdotto dal cristianesimo, perché le religioni monoteiste non hanno questa categoria come fondante il loro impianto religioso. È una prerogativa solo cristiana, non importa che per 2000 anni non l'abbiano perseguita e fa la sua comparsa adesso con Papa Francesco.
Insomma, naturalmente qualcuno potrebbe obiettare, però teniamo per buona questa evidenza dell'amore
l'amore è una categoria
nella parola cristiana, diciamo che è più evidente.
Sì. La categoria cristiana, che però non è ebraica e non è islamica, questa categoria, dal mio punto di vista.
Qui ci mette nei guai, perché no. Comunque lei esprime il suo punto di vista, naturalmente.
Sì, certo.
Poi in molto ebraismo, cioè è pieno di soprattutto di un amore che è giustizia, che è benevolenza verso gli altri, e così
sì.
Nell'Islam. Eh sì.
Vuole
sapersi. Va bene.
Comunque,
accogliamo il suo punto di vista.
Sì, e allora che cosa succede? In questa categoria dell'amore è la base per una miglior convivenza tra gli umani. Quello che è venuto meno è proprio la convivenza, è proprio lo stare assieme, quello che in chiave laica si chiama solidarietà, in chiave religiosa si chiama agape, quella condivisione del pane, per cui anche compagni, vuol dire proprio mangiare lo stesso pane. Ecco, questa dimensione è venuta meno. Perché è venuta meno? Perché la nostra società è diventata ricca e opulenta. In una condizione di povertà collettiva si è solidali. Io quando sono nato, oltre a essere in una famiglia poverissima, c'era un mondo poverissimo E questo mondo poverissimo era solidale, ci si aiutava, ci si scambiava persino il cibo se non c'era per quella sera. Ecco, questa dimensione è venuta meno perché la società è diventata ricca e io su questo insisto perché, attenzione, quando insegnavo al liceo e leggevo nei libri dei miei studenti che l'impero romano era caduto per la corruzione dei costumi, dicevo ai miei ragazzi, beh, insomma, queste cose lasciatele un po' perdere, facciamo una storia economica. Oggi invece ritengo che quelle affermazioni che erano nei libri degli anni 60 sono giuste, perché la corruzione dei costumi fa sì che, per esempio, nessuno più lavori. A Roma non lavorava più nessuno, la gente viveva con quello che arrivava dalle colonie, andava nei postriboli, nei teatri, nelle arene.
Ma c'erano sempre gli schiavi.
Nessuno.
C'erano gli schiavi.
C'erano gli schiavi e dopo però che cosa succede? Che hanno dovuto importare i barbari per fare l'idraulica, hanno dovuto importare i barbari per fare le guerre, per fare i soldati, e dopo tre secoli avevano un imperatore barbaro che era Diocleziano. Oggi noi viviamo in una corruzione di costumi, diciamocelo chiaro. I nostri giovani che non hanno più in vista il futuro, che cosa fanno? Io in gran parte si drogano, bevono in maniera pazzesca. E io assumo questi atteggiamenti come degli atteggiamenti di anestesia. Non vogliono assaporare la loro insignificanza sociale, non vogliono constatare che ogni giorno nessuno li chiama per nome, nessuno li convoca. E allora, per evitare di assaporare questa insignificanza sociale, si anestetizzano. Con che cosa? Con quello che trovano, un po' di alcol, un po' di droga, un po' di cose così. Oppure si vive di notte, perché di giorno non è il loro tempo. Avendo creato queste condizioni, è chiaro che noi finiremo, è ovvio, e se non finiremo sarà grazie all'immissione degli immigrati, sarà solo grazie a loro, i quali però diventeranno poi quelli che erediteranno i valori dell'Europa che noi continuiamo a richiamare e a cui abbiamo completamente rinunciato.
Una bella visione.
E Occidente vuol dire pure terra della sera, terra del tramonto.
Terra del tramonto, e quindi non solo tramontiamo noi, ma tramonteranno quelli che si accampano in Occidente. Torniamo poi ancora sull'Occidente, sulla percezione del religioso in Occidente, però lei ha toccato questo tema dei giovani. Dunque, intanto una domanda gliela posso fare, anche se so che gliela fanno sempre e che alla fine poi non c'è risposta, ma questa uccisione delle donne così continua, così, che naturalmente altre civiltà conoscono, ma forse in Occidente si poteva aspirare a, appunto, una parità, una dignità, un rispetto. Ecco, invece che cosa succede?
Ma succede che l'uomo occidentale si è trovato sconvolto dall'emancipazione femminile. La libertà della donna rivendicata, mi pare, sentivo la radio mentre venivo qui anche dalla Boldrini, presidente della Camera, che dichiarava la libertà della donna irrinunciabile, è una cosa che ha sconvolto la mentalità maschile, soprattutto la meno istruita, soprattutto la più elementare. E allora che cosa succede? Succede che, venendo da una tradizione in cui l'uomo era il proprietario e dominatore della donna, io sono convinto che le cose succedono oggi, succedevano anche allora, solo che le donne erano sottomesse sostanzialmente, perché per ragioni economiche senza l'uomo non si mangiava neanche più. Ecco, la libertà femminile è la libertà intesa nel senso io divento me stessa e faccio le professioni che voglio, ma anche libertà sessuale, che ha liberato la donna dalla generazione. Un tempo ogni rapporto sessuale comportava che la generazione fosse in qualche modo un destino, poi è diventata una libera scelta. Questa libertà atterrisce la parte più meno educata del mondo maschile. Già il mondo maschile è carente, e questo lo dico a partire dal fatto che è limitato a un pensiero logico-razionale molto modesto, ma al di fuori di questo pensiero logico-razionale fa una fatica enorme a pensare a altri scenari che non sono accessibili attraverso la logica e la razionalità, tant'è che ogni volta che una donna si esprime su questi scenari viene di solito definita pazza da parte dei rispettivi maschi. Poi sono davvero molto elementari. Se per giunta questi uomini elementari sono anche impauriti e cominciano a essere impauriti già dall'adolescenza, quando ad esempio nei rapporti sessuali molto anticipati, anche questo è un problema, perché quando fai delle azioni che non riesci a elaborare corri dei rischi notevoli, nel senso che non riesci neanche più ad apprezzarle queste dimensioni. Ma che cosa succede? Che a quel livello sono i giovani oggi, per esempio, che prendono il Viagra. Per quale ragione? Perché non sono sicuri di sé.
Senta, Galimberti, i giovani, però forse non più i giovanissimi. Anche lei l'impressione che i più giovani, quelli che oggi sono adolescenti, sono al di là di questa contrapposizione?
Tra maschio e femmina, sì, perché i giovanissimi hanno avuto a che fare immediatamente con delle donne e però non hanno un paradigma, mentre noi avevamo un paradigma maschile codificato, sì. Loro non ce l'hanno e se lo devono inventare, e vengono in casa con una certa prudenza quando si tratta di entrare nella casa della fanciulla, con quella prudenza che una volta te l'aspettavi dalle bambine che venivano in casa a trovare i maschietti.
Beh, quindi abbiamo speranza almeno su più giovani,
ecco, questi sono nati in questo contesto, ma poi questi ragazzi qui di oggi che hanno meno paura di quelle che dalla loro generazione antecedente
saranno meno aggressivi, probabilmente.
Il problema è questo: parlano vis-à-vis o parlano con quella macchina infernale senza mai un contatto corporeo, uno sguardo, una visione, una socializzazione?
Forse tutte e due le cose.
Ma.
Va bene, lei è dubbioso. Staremo a vedere, ci risentiremo fra una decina d'anni. La volevo riportare un momento al tema delle giovanissime generazioni e della religione. Ci scrive una ascoltatrice, una professoressa, Chiara Frassi, che ha sentito la puntata che abbiamo fatto con Giovanni Filoremo, e dice: da 33 anni insegno ed è il lavoro più bello del mondo, meno male, diciamo noi, e di conseguenza frequento adolescenti. Mi sono resa conto che il loro modo di essere atei si va estendendo, ma non differenziando. Sono stanchi di religione, di cui desiderano liberarsi come dell'infanzia, a cui poi torneranno se ne avranno un ricordo piacevole, perché spesso l'hanno vissuta come inutile e annoiante, e la noia nei ragazzi è una nemica peggiore dell'oppressività. Tuttavia, all'aumento di uno sbandierato ateismo corrisponde un aumentato bisogno di spiritualità, che si evidenzia nell'impazienza di voler capire chi sono, da dove vengono, dove stanno andando. Queste domande di fondo sono universali e, se non espresse, possono recare dubbiosi silenzi che si traducono in profonda solitudine e tristezza. Insegnando filosofia, per quel che posso, tento di dare spazio a questo bisogno. Tuttavia mi domando cosa ne sarà dei molti adolescenti di oggi e di quelli che verranno, a cui sempre più spesso si chiede una conoscenza tecnico-scientifica, a cui si chiede di conoscere mille lingue, ma non si permette di conoscere l'unica importante, che è quella del cuore. Galimberti, bella questa professoressa.
Bravissima. Ecco. Tutti i professori fatti così, ecco, saremmo felici.
Ci rincuora un po'.
No, ecco. E non solo, ma poi non avremmo neanche più gli uomini che ammazzano le donne se ci fossero dei professori che formano, perché io penso che tutte le scuole, al di là del liceo scientifico magistrale, classico, istituto tecnico, fino a 18 anni, sono scuole di formazione. Tu prima devi formare l'uomo.
Sì.
La specializzazione te la farai all'università, ma se hai una specializzazione e non hai avuto l'occasione di diventare un uomo, ti puoi aspettare di
una
tutto.
Donna.
Dico uomo per in generale,
sì,
come
sì,
si dice in Adamo.
Sì, sì.
Assolutamente, una donna ti puoi aspettare di tutto. Ora, cosa succede? Che esiste un bisogno di spiritualità, non c'è nessun dubbio. E i giovani lo sentono più degli adulti. Non è un caso che, adesso non so oggi, ma all'epoca mia, i momenti vocazionali, la chiamata di Dio, quella che si chiama appunto la vocazione, il sacerdozio, avveniva nell'adolescenza. Perché? Perché l'adolescenza ha bisogno di assoluto. Da adulti si diventa relativisti, ma all'inizio si ha bisogno di assoluto, e questo assoluto trova una perfetta rappresentazione nella religione. Oggi però la religione non offre dell'assoluto. Io non so, ogni tanto vado nelle chiese, ma solo per deprimermi, nel senso che quando sento quelle nenie dette in italiano, recitate con una ripetitività, io penso che un giovane non ci possa stare. Infatti in queste messe accadono solo una presenza sostanzialmente senile. Ora, che cosa succede? Qui sono proprio i sacerdoti, quelli che si intendono di cose sacre, che sanno che Dio, oltre misericordioso, è anche tremendo, e quindi si devono animare di questo fuoco, di questa tensione. Loro devono incominciare a non annoiare i ragazzi e a portarli verso queste dimensioni, che sono dimensioni che vanno al di là della media dell'esistenza umana quando si appiattisce sulla materia. Ecco, il bisogno di spirito esiste, bisogna dargli però un contenuto. Cosa succede a questo punto? Che ci si rivolge alla filosofia, dice bene quella professoressa, io cerco di dare delle risposte, ma anch'io quando vado nelle cose di
scuole,
non tanto ad esempio con le manifestazioni tipo Modena, Festival della Filosofia o giù di lì, che adesso si sono moltiplicate, sono pieni di giovani.
Sì.
Allora chiedono a chi? Ai filosofi? A parte che i filosofi o sono tragici o sono scettici, ma però chiedono a loro perché dalla religione non ricevono risposte.
Ecco, però forse l'impressione è anche che è vero che l'Occidente è andato verso una desacralizzazione del religioso, però c'è stata anche una sua essenzializzazione, cioè è chiaro che entrando in una chiesa e sentendo una ritualità spenta, uno sano di mente scappa, però se si legge un Vangelo lì c'è ancora una parola forte, lì c'è ancora la parola che chiama. Se si legge un versetto della Bibbia, non tutti naturalmente, o anche del Corano, non tutti naturalmente, ecco, lì ci sono delle parole che invece parlano a questo tempo.
Sì, però se noi consideriamo che la parola è nata dal canto, perché la religione ha eliminato il canto? Io mi ricordo quando ero piccolo, io ero un chirichetto e facevo il cerimoniere.
Ecco, perciò che ce l'ha così con la religione.
No, ero molto contento, non lo rinnego, sono contento di aver fatto il chirichetto. Sì. Mi spiaceva fare il cerimoniere perché preferivo fare il terrufierario, perché lì si giocava un po' con l'hashish, che era poi l'incenso, no? Non nel senso della droga.
Sì, 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 sì.
Ecco, e poi suonavo l'organo. Beh, ma io vi dico che fare dei funerali in cui si cantava il Dies Irae, oppure si cantava il Te Deducant Angeli in Paradiso, Te Deducant Angeli, sono cose potenti, perché il canto fa comunità, il canto commuove. Oggi non si canta più nelle chiese, ci si lagna, sono lagne quelle che si sentono. E allora il canto, ma anche Sequeri, che è un teologo milanese, Pierangelo Sequeri, racconta perché abbiamo perso la bellezza del canto, perché abbiamo perso la bellezza dell'arte. Le chiese di oggi sembrano dei garage, lo diceva padre Turoldo questo.
Beh, ce ne sono alcune molto belle, però, per la verità.
Ecco, ma teniamole tutte belle, perché l'arte, la musica,
sì, sì, certo,
queste cose sono potenti, perché il rito non è una cosa insignificante. Se io dovessi chiedere a uno psicanalista, guarisce più lei o il rito? Non so se mi risponde, se non è troppo narcisistica, non risponde io, perché il rito è importantissimo, è regola, è ordine, è contenimento.
Ecco, perché giustamente lei dice, purché il rito sia radicato nel suo significato, nel suo senso, però è vero che anche una parola può avere la stessa forza di un canto, la stessa forza di un rito, la stessa forza di una presenza.
E la parola però dipende da chi la pronuncia, perché la pronuncia,
sì, sì.
Se è un ripetitore, no,
certo,
la parola è inefficace.
Sì, certo.
Perché
si svuota,
quando uno parla, senti se quello ci crede in ciò che dice.
Questo è verissimo. Questo è verissimo. E infatti, perciò, noi vagliamo bene i nostri ospiti, perché credano in quello che dicono.
Ma prendiamo, per esempio, la morte e il funerale. Ma una volta che un funerale avveniva attraverso questi canti, queste processioni, era una cosa condivisa, perché il dolore non lo puoi risolvere da te. Oggi il funerale è una cosa che uno prende, metti via, buonanotte, e poi cosa
sì,
fai?
Sì, però insomma dipende, perché ce ne sono alcuni in cui realmente si assiste a qualche cosa, cioè bisogna anche un po' accettare le differenze che ci sono, no?
No, ma anche là ci possono fare delle bellissime cerimonie.
Ma certo. Beh, insomma, quella...
No, si possono fare.
Purché siano vere.
Sì,
senta,
sì.
Però siamo in chiusura, ma io volevo riprendere una cosa che lei ha detto prima. Qualcuno che ci guardi, Dio che ci guarda, o la ricerca di un testimone. Ecco, mi chiedo se oltre a essere guardati Un'altra cosa che si potrebbe insegnare ai ragazzi fosse quella proprio di vedere. E allora qui le cito una breve frase di Nietzsche dal Crepuscolo degli Dei: imparare a vedere, abituare l'occhio alla pacatezza, alla pazienza, a lasciar venire a sé, rimandare il giudizio, imparare a circoscrivere, abbracciare il caso particolare da tutti i lati. È questa la propedeutica prima alla spiritualità. Questo è anche un bel programma, penso.
Assolutamente sì. In cui Nietzsche racconta in modo poetico, com'è nel suo stile, quello che racconta Platone quando dice: se tu con la parte migliore del tuo occhio, cioè la pupilla, guardi la parte migliore dell'occhio di colui che ti sta di fronte, vedi te stesso, cioè nello sguardo con l'altro tu riconosci chi sei. Diceva bene anche Enzo Bianchi a proposito dell'amore del prossimo: non è che il prossimo me lo trovo in giro, me lo trovo se io mi faccio prossimo agli altri, cioè me lo guardo questo personaggio che mi sta accanto. E allora lo sguardo non deve essere solamente un vedere, ma deve essere anche una figura dell'accogliere. Nello sguardo c'è anche l'accoglimento dello sguardo dell'altro. La parola dell'altro diventa potente se tu la guardi mentre quell'altro la pronuncia. L'incontro degli occhi è decisivo finché subentri una comunicazione, e queste cose sono importantissime. E allora il guardare non è solamente un vedere, ma è soprattutto un accogliere. Non dimentichiamo che anche la parola logos, che noi abbiamo tradotto con discorso, quindi con una dimensione attiva, in realtà legein vuol dire accogliere in greco. E anche le parole tedesche che derivano da qui, Ahrenlesen, Traubenlesen, vuol dire raccogliere il frumento, raccogliere il vino. Dobbiamo sviluppare questa figura dell'accoglienza. Questa dimensione è tipicamente femminile. Io vorrei che gli uomini cominciassero a interiorizzare la loro femminilità, a entrare in rapporti, e solo entrando in rapporti con la loro femminilità capiranno che cos'è una donna e la donna con cui vivono. E invece di considerarla come mia, la considerassero come altro da sé, perché solo con chi è altro da sé si può avere interesse e curiosità che non finisce mai. Detto questo, questa dimensione femminile dell'accogliere nello sguardo, che non è solamente attivo perché vede, ma è soprattutto passivo perché accoglie, di una passività attenta, non una passività dormiente, e allora lo sguardo diventa una dimensione fondamentale.
Abbiamo fatto un piccolo programma scolastico, diciamo, insegnare a guardare e ad accogliere,
sì.
Insegnare ad avere pazienza, insegnare a guardare l'altro, considerarlo diverso da sé, e ad avere amore per le cose belle, per la bella parola, il bel canto, sì. il bel rito. Una cosa velocissima in chiusura, Galimberti, ecco, lei nonostante tutto questo continua a fare lo psicanalista. Come lo fa in una sintesi veloce?
Sì, dunque, lo psicanalista naturalmente non si può più fare la psicanalisi come la faceva Freud,
sì.
Perché i tempi sono cambiati. Oggi la richiesta fondamentale non è più in ordine alla sessualità come pensava Freud fosse, ma è sostanzialmente in una ricerca di senso, che è la cosa più difficile da reperire nella biografia degli uomini. E l'insensatezza diventa anche una dimensione più tragica se non risolvi questa dimensione, perché se tu arrivi a un certo punto della tua vita, o addirittura alla fine, e non reperisci alcun senso alla tua esistenza, e ti percepisci solo come un funzionario di apparati che tutto fino in fondo non ti riguardano, e allora c'è uno scadimento di sé, dalla propria autostima, e quindi la premessa per la depressione. La depressione oggi è determinata proprio da questo, da una carenza di senso e da una cultura che ti invita sempre a raggiungere il massimo degli obiettivi, a esprimerti nel massimo della performance, di essere concorrente col tuo vicino di lavoro e quindi competitivo quando una volta si era compagni, e tutto questo produce delle situazioni che sono davvero spaventose, e di questo la gente viene a cercare un rimedio.
Ecco, la nostra sigla ci caccia, ma è una bellissima sigla, perché è la fuga di Bach, quindi piacerà anche a lei, Umberto.
Grazie.
Galimberti. Grazie molte, riprenderemo spero presto questi discorsi. Ringrazio allora Umberto Galimberti, Paolo Tagliolini, Benedetta Caldarulo, Brunetto Salvarani, Giuseppe Scarlata. Noi ci sentiamo ancora fra 15 giorni, sabato e domenica, fra 2 settimane. Un saluto da Gabriella Caramore.